In attesa questa sera dell'impegno dell'Inter, Massimo, vorrei ripartire innanzitutto, insomma, da un'analisi di quella che ad oggi, a tutti gli effetti, in attesa poi di tutti i recuperi vari, è la capolista della nostra Serie A, seppur con una gara in più. C'è da dire che dopo una serie di inciampi, se vogliamo, Massimo, che avrebbero potuto anche intaccare un po' le certezze del Milan, penso su tutto a quel clamoroso epilogo della gara casalinga con lo Spezia. Insomma, anche vincere il derby in quel modo e poi confermarsi in una gara comunque insidiosa contro la Samp denota, al di là ovviamente di un gioco che resta sempre assolutamente riconoscibile dei rossoneri, una grande tenuta mentale. Forse era quello il grande scoglio, il grande esame, insomma, su cui vedere Pioli e il suo gruppo.
Sì, hai detto bene un po' tutto, perché nel senso qualche battuta d'arresto tipo quella con lo Spezia poteva mettere dei, no dei malumori, però demoralizzare un po' la squadra, mentre la reazione è stata subito importante, come è stata importante la reazione nel tener duro, no, contro l'Inter in una partita così difficile che per lunghi tratti all'inizio il Milan non riusciva a fare il proprio gioco, però hanno tenuto duro, hanno sfruttato le occasioni che hanno avuto e tutte queste cose sono segnali di consapevolezza, segnali di un gruppo sano, unito, che Pioli riesce a gestire molto bene, al di là delle difficoltà, al di là delle squadre che si trova di fronte, è sempre sul pezzo, ecco.
Al di là anche dell'assenza di un difensore che doveva arrivare per sostituire Simon Kjær e che in realtà non è arrivato, ma che comunque, insomma, il Milan è riuscito in qualche maniera a compensare con una grande prestazione poi in generale da parte di tutti. Mi sembra che tutti abbiano alzato, no, il rendimento là dietro.
Sì, e non solo dietro, perché alla fine prima si parlava di Ibra dipendenza, poi si parlava che in centrocampo fossero solo Kessié e Bennacer, mentre è saltato fuori anche Tonali, quindi l'addio di Donnarumma sembrava fosse una tragedia, invece è poi arrivato un portiere fantastico, quindi in tutti i settori, dai, alla fine è migliorata la squadra, il gruppo è ben unito e giocano tutti attraverso la stessa direzione, no? Con l'unità di intenti, e il gruppo fa la differenza in tutti i campionati, per dire la verità, però questa cosa nel Milan si vede in una maniera particolare.
E il fatto stesso, Massimo, che il Milan in questo momento non abbia la Champions League può essere un vantaggio in questa lunga volata, cioè dove perdi magari come hai perso giocatore importante in difesa come Simon Kjær, però magari puoi guadagnare il fatto che non avendo la Champions ti puoi concentrare sul campionato. Questo potrebbe essere un piccolo vantaggio rispetto alle altre squadre che sono tutte in Europa?
Ma non proprio piccolo, direi, perché alla fine già questa settimana saranno squadre che lottano per lo scudetto, che avranno degli impegni difficili da affrontare e bene o male delle energie sia fisiche che mentali le spendi in partite così importanti. È normale che il Milan, arrivando invece alla domenica, avendo fatto la settimana tipo di lavoro con i carichi giusti, è normale che affronta le partite al meglio. Poi è vero che parliamo di grandi squadre con grandi organici, però queste cose alla fine contano tutto quando si deve arrivare a un risultato importante.
Massimo, tu conosci Bergamo e conosci Gasperini, ci sono degli episodi in questa stagione che sicuramente non rispondono, diciamo così, alla direzione sperata dal club bergamasco. Penso agli infortuni, che sono un problema oggettivo, penso anche, se vogliamo, alla gestione di alcune gare che alla fine, insomma, hanno portato l'Atalanta a perdere punti. Però hai la sensazione che, come se in un gruppo che comunque in estate, e penso anche a gennaio, ha avuto dei rinforzi importanti, da Cup Miners a Musso, arrivando a Bogà, non so, forse sia un po' più prevedibile per le altre squadre e abbia perso quell'imprevedibilità clamorosa che l'ha portata anche a lottare per lo scudetto?
Ma no, non credo, guarda, alla fine il campionato dell'Atalanta è sempre importante. Il problema dell'Atalanta, vero, è che ha abituato tutti troppo bene. E quindi ricordiamoci che anni fa, quando giocavo io in Atalanta, si lottava sempre per la salvezza. Negli ultimi anni invece si lotta per, se non scudetto, ma per Champions League o qualificazione Europa League, e quindi il livello l'hanno alzato tantissimo. È vero che non è una stagione come le ultimissime, in cui era sempre lì in alto, sempre grandi partite, grandi vittorie, però rimane una buona stagione. Come ho detto prima, ci ha abituato troppo bene l'Atalanta, però non si può mettere in discussione niente, perché il lavoro che fa sia la società che l'allenatore rimane rimane incredibile al di là di tutte le altre cose.
Magari il problema principale ora è Zapata, cioè l'assenza di Zapata che può diventare, esatto, per il finale, anche se Bogà, insomma, voglio dire, è stato un acquisto che compensa, no, in parte una lacuna offensiva, ma centravanti e centravanti, cioè quello che ha fatto Zapata in questi anni è qualcosa di incredibile.
Sono d'accordo su questo invece, perché le caratteristiche di Zapata nell'Atalanta non ce l'ha nessun altro. Lo stesso Muriel, quando viene schierato lì davanti, ti può garantire certe cose, ma non altre che ti può garantire Zapata. Zapata fa salire la squadra, fa i gol, fa giocare la squadra in una determinata maniera. Con Muriel bisogna giocare in un'altra maniera. È vero che c'è Bogà a sinistra, ma di solito abbiamo visto Muriel, no, fare quel tipo di lavoro, saltare l'uomo, andare via. Quindi diciamo, tra virgolette, che Muriel e Bogà si assomigliano, anche se non è proprio così, però come caratteristiche, ma le caratteristiche di Zapata proprio non ce l'ha nessuno, e secondo me questo manca.
Massimo, esulando un attimo la riflessione sul mercato e sulle trattative, le riflessioni intercorse tra Dybala, il suo staff e la Juventus, io ti chiedo se l'arrivo di Vlahovic da un punto di vista proprio di campo, e quindi il fatto che da diversi anni la Juventus non avesse un 9 con delle caratteristiche precise, aveva un attaccante straordinario, un finalizzatore incredibile come Cristiano Ronaldo, con caratteristiche però completamente diverse. A tuo avviso porta quali nuove riflessioni sulla centralità nel campo proprio di Paolo Dybala alla Juventus?
Allora, partiamo dal presupposto che Dybala l'avrei fatto rinnovare subito a prescindere. Da Vlahovic, perché è un fenomeno ed è un giocatore che risolve da solo le partite, non è un attaccante che ha bisogno della palla giusta da mettere dentro e risolve le partite. Partiamo da questo: è normale che se li metti vicino anche un giocatore forte come Vlahovic, io credo che poche squadre abbiano una coppia d'attacco così forte. Poi se aggiungiamo anche Morata, che adesso sta facendo magari un lavoro anche un po' più sporco, no, rispetto a prima, ma parliamo di un attaccante di un reparto avanzato veramente forte, quindi secondo me quello di confermare questi due è una priorità per la Juve.
Ecco, secondo te nell'idea del futuro di Allegri, chiaramente qui stiamo andando molto avanti perché sto parlando anche del recupero di Chiesa, che è fondamentale per la Juventus, secondo te lui potrebbe giocare anche con il 4-2-3-1, cioè con Dybala dietro la prima punta Vlahovic, magari Chiesa Bernardeschi sugli esterni o Chiesa Cuadrado sugli esterni? Questa secondo te potrebbe essere l'evoluzione della Juventus del futuro?
Potrebbe essere, anche perché una delle prerogative di Allegri, la prima, è non subire gol, ed è una cosa importante. Perché? Perché se ho davanti dei giocatori così e gli arriva la palla davanti, prima o poi un gol lo fanno, quindi si può giocare in tutte le maniere, ma ci deve essere equilibrio, perché se hai equilibrio poi non subisci molto, e poi, come ho detto un attimo fa, appena arriva la palla questi qua davanti ti possono risolvere in ogni momento. Poi al di là del modulo, che sarà lui a decidere quale potrà essere il migliore, ma l'importante è avere giocatori forti che determinano.
A proposito di giocatori che determinano, Massimo, tu sei stato in questo caso allenato da Davide Nicola, torno indietro ai tempi di Bari. Nicola negli ultimi anni in Serie A è stato chiamato bene o male sempre a portare a termine missioni molto complicate, da Udine a Torino, chiaramente Crotone. Adesso si arriva a Salerno con una società nuova di zecca, un mercato che ha stravolto la rosa. Poche partite a disposizione, stavolta credi che la montagna sia troppo alta persino per un allenatore specializzato in queste cose come Nicola?
Ma che l'impegno sia difficilissimo, quasi impossibile, è vero, ma una delle qualità di Nicola è che lui ci crede sempre. Crede sempre nella possibilità di raggiungere l'impossibile, tra virgolette. Il mercato è stato importante, la squadra è stata rinforzata bene, quindi ci sono i presupposti per provare questa impresa, ma lui rimane un allenatore positivo che non si demoralizza mai e che dà tutto se stesso per raggiungere l'obiettivo. Spesso c'è anche riuscito in questo, quindi anche se sarà difficile, secondo me ce la metterà tutta per riuscire anche in questo.
Ecco Massimo, sempre rimanendo nella zona bassa della classifica, c'è questa situazione del Genoa che francamente è un po' inspiegabile dal punto di vista proprio anche della programmazione sportiva, perché parti con Ballardini, poi prendi Shevchenko, poi arriva Blessin, però poi alla fine c'è un luogo comune che deve essere sfatato, che al di là degli allenatori questa squadra probabilmente è anche un po' carente, cioè non si può dar sempre la colpa agli allenatori.
No, 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 assolutamente, però c'è stato anche il cambio di proprietà, magari prima c'era una visione, poi c'è, è arrivata un'altra visione di calcio, sì. Anche le scelte di allenatori sono fatte in tal senso, è normale che certe stagioni nascono male e raddrizzarle è veramente complicato. Al di là di questo, l'importante è la programmazione che avrà questa società, nel senso ci può stare una stagione in cui la squadra retrocede, ma se l'organizzazione è fatta bene, il progetto è costruito nel migliore dei modi, si può andare avanti lo stesso. Anche negli anni passati c'è qualche squadra blasonata, tra virgolette, che è retrocessa, ma poi è risalita per costruire poi qualcosa di importante.
Massimo, è sorprendente a tuo avviso non tanto la classifica del Verona, non tanto se vogliamo anche semplicemente la somma realizzativa di Simeone a Caprari, ma il modo in cui proprio la squadra è riuscita a reagire non solo all'addio di Juric, ma anche ad un inizio che dopo tre giornate e dopo un ritiro passato insieme ad un determinato allenatore ha visto nuovamente il progetto tecnico ribaltare completamente tutto?
Ma guarda, Tudor è stato veramente intelligente nel portare avanti quello che aveva costruito Juric l'anno scorso, ovviamente con una squadra che era costruita in una tale maniera che era abituata a giocare in un certo modo, a certi ritmi, Tudor ha riportato questo e chiaramente poi è normale che devi essere supportato dai risultati, lui lo è stato fin da subito e dopo un inizio in cui volevano giocare in maniera diversa, si è ritornati a quello che era il Verona dell'anno scorso e i risultati sono arrivati. È una squadra costruita per fare questo, poi è normale che Tudor ha messo anche del suo e quindi bisogna dire solo bravo, perché alla fine quando riesce a tirar fuori il meglio dei compagni, anche magari facendo delle cose che ha fatto gli allenatori prima, non c'è niente di male, anzi vuol dire essere intelligente e essere molto preparato.
Ecco, visto che tu parlavi di allenatori, c'è un tecnico molto blasonato che ha una grandissima carriera, un vincente nato, che però sta facendo molta fatica, e sto parlando di Mourinho alla Roma. Come la valuti questa gestione? Perché poi insomma escono indiscrezioni, che lui comunque se la prenda spesso e volentieri anche con lo spogliatoio, con la squadra, che vorrebbe una reazione diversa. Non so, ecco, quanto questo sia propedeutico per un buon risultato. Io non ho fatto il calciatore, quindi non posso dare un'idea. Ecco, tu magari però ci puoi dare la doppia versione, quella dell'allenatore e anche del calciatore.
Ma guarda, innanzitutto bisogna perché le dicerie rimangono dicerie, sì. No? Si può dire qualunque cosa, perché se non sei all'interno non puoi mai sapere che tipo di rapporto ha Mourinho con i giocatori. Io ho visto un video in cui lo festeggiavano per il compleanno dentro lo spogliatoio e mi sembrava che la squadra fosse con lui. Sì. Sta di fatto che una delle prerogative, una delle cose più importanti che ha sempre fatto morire Mourinho è quello di tirar fuori il 100% da tutti i giocatori. Ecco, quest'anno non so se ci sta riuscendo, oppure se ci sta riuscendo il valore della squadra è quello. Questo sarebbe interessante capirlo da lui, se è un lavoro che lui non riesce a fare oppure come a volte ha detto la squadra non, più di questo non può dare. Sicuro dalla Roma ci si aspetta qualcosa in più in termini sia di gioco che di risultati.
Massimo, pensando insomma, a questa stagione e alle sorprese, alle rivelazioni o comunque ad un rendimento sicuramente in controtendenza rispetto agli ultimi anni, c'è senza ombra di dubbio la Fiorentina. Tu ti sei incrociato con un giovanissimo Castrovilli ai tempi di Bari, che si affacciava al grande calcio, credo negli anni in cui stesse per fare il salto dalla primavera alla prima squadra. Hai la sensazione che probabilmente non sia nato del tutto il feeling tra questo ragazzo e l'allenatore, che in generale il percorso di crescita sfavillante di Castrovilli sia arrivato ad una sorta di impasse?
Ma anche questo è difficile da dire, nel senso Castrovilli è un giocatore di qualità, molta qualità, il gioco di italiano invece ha bisogno di tanta intensità, uh-huh. Abbinare le due cose non è sempre semplicissimo, soprattutto se sei un giocatore così che vaga tra il centrocampo, il tre quarti, sai, sono giocatori che a volte hanno più talento che grinta, diciamo, la mettiamola così. E chiaramente l'italiano deve far tornare i conti sempre in termini di equilibrio, no? Quello di cui parlavamo all'inizio, e quindi Castrovilli fa un po' più di fatica, però alla fine viene impiegato, magari non sempre, ma le sue partite le fa. È normale che da un giocatore come Castrovilli si aspetta il salto definitivo, no? Quello di riuscire a fare la differenza spesso e volentieri.
Massimo, ovviamente tutti i tifosi del Bari potranno fare gli scongiuri del caso, però sembra davvero quest'anno l'anno buono, cioè forse quest'anno davvero è solo e soltanto il Bari il nemico di se stesso in questa parte finale di stagione. C'è un Catanzaro che sicuramente è una squadra temibile, che ha fatto anche un mercato importante, però dopo aver incontrato sempre degli squadroni negli ultimi anni, stavolta per tornare in una categoria sicuramente più adatta a Bari, stavolta condividi il fatto che davvero il Bari debba temere solo se stesso?
Sì, dovremmo esserci, nel senso che quest'anno dovrebbe essere l'anno buono, anche perché ha tenuto per tutta la stagione un ritmo veramente importante, nonostante qualche battuta d'arresto in cui le squadre sotto non ne hanno mai approfittato, no? Perché la seconda in classifica si è sempre alternata, no? Prima una squadra, poi l'altra, quindi nessuno è riuscito a tenere neanche lontanamente il ritmo che ha avuto il Bari, e quindi scongiuri a parte, questa volta il Bari ha fatto le cose veramente fatte per bene dal punto di vista tecnico, tattico, delle scelte, direttore sportivo, e hanno creato qualcosa di importante, quindi come dicevi te, quest'anno dovremmo esserci. Ecco,
sei impressionato, rimanendo sempre in categoria, sempre in Serie C, da questa escalation di gol e di prestazioni di Luca Moro, che è stato comprato poi dal Sassuolo? Cioè, siamo davvero davanti a un ragazzo estremamente interessante, o cioè è già pronto per la Serie A? Perché qui stiamo parlando di due categorie, il salto è di due categorie, non è proprio semplicissimo.
Sì, è difficile, nel senso, secondo me quando uno fa tanti gol li fa un po' in tutte le categorie, è logico che se dovesse fare il salto in Serie A poi si dovrà anche abituare, no, al ritmo completamente diverso e a tante cose, no, diverse tra queste categorie. Però le qualità le ha fatte vedere, qualità importanti. Se riuscirà a mantenere la fame per imporsi, ce la può fare. È logico che deve avere appunto questa fame e lavorare tanto, perché è normale che incini una cosa e non un'altra, però staremo a vedere.
Ecco, la domanda non era solo riferita a Luca Moro, ma mi serviva per dare un gancio anche per un altro attaccante che è partito dalla C, ha fatto benissimo all'inizio in Serie B, sto parlando di Lorenzo Lucca, e che ora invece sta facendo molta fatica. Cioè, addirittura dopo 3 mesi di Serie B si parlava per lui della convocazione di Mancini. Ecco, in questi casi come si può gestire anche un ragazzo che ha talento, qualità, ma che poi magari ora si è anche bloccato nel segnare?
Ma credo sia una questione di testa, perché anche lui ha delle qualità importanti, no? Però quando sei poi il tuo nome gira sui giornali, tutti parlano di te, la pressione sale, devi saperci convivere, viene accostato grandi squadre, quindi hai tipo l'ansia da prestazione, no? E questa cosa a volte possono essere controproducenti. Bisogna lavorare tranquilli, ma lavorare tanto, sempre determinati, perché insomma, se uno fa vedere di avere delle qualità, poi il segreto è solo stare a tirarle fuori sempre, però l'aspetto mentale diventa fondamentale per questi ragazzi giovani, ed è lì che fa la differenza se poi riusciranno a imporsi o no in categoria superiore.
Massimo, in chiusura ti chiedo un ricordo di Maurizio Zamparini alla luce, insomma, del tuo biennio a Palermo e anche del fatto che poi, insomma, nati evidentemente in due periodi diversi, però sostanzialmente fatti della stessa pasta della provincia di Udine, no? Tu e il compianto presidente.
Sì, una persona pura, che amava quello che faceva, amava il calcio, aveva i suoi metodi per fare le cose, ma alla fine lui era il presidente, quindi voleva sempre il bene della squadra e della città. È normale che tante volte le sue decisioni magari sono state prese un po' così, no? Perché magari affrettate, ma certo. Quando una persona è passionale e vive a 360 gradi quello che sta facendo, a volte può fare anche degli errori, ma alla fine l'importante è che ci sia sempre passione, e lui di passione ne aveva tante, come era una persona veramente pura, come ho detto all'inizio.
Massimo, ormai manca poco più di un mese allo spareggio con la Macedonia e poi eventualmente, nel caso di vittoria, al confronto tra Portogallo e Turchia. Mi sembra che nell'area ci sia molta preoccupazione.
Ma c'è preoccupazione per l'ultima volta che l'Italia che non si è qualificata, ma alla fine l'Italia rimane una squadra forte. Queste preoccupazioni, queste tensioni bisogna lasciarle fuori. Le partite sono importantissime, quelle che andranno a giocare, ma la squadra ha dimostrato di essere forte, quindi bisognerà vedere come riusciranno a gestire questa ansia, perché, come ho detto un attimo fa, se l'Italia fa l'Italia non ci saranno problemi. Però appunto bisogna avere la testa sgombra e andare a mille all'ora.
Massimo, grazie mille, in bocca al lupo per tutto.
Grazie a voi, buona serata, ciao.